Ed eccoci in diretta, come avevamo annunciato poco fa. Benvenuto, bentornato, grazie Giorgio per la tua disponibilità a confrontarci, a raccontarci insomma anche quali sono gli interessi dietro alla crisi, chiamiamola così, insomma, correggimi se sbaglio, Ucraina. Insomma, a te la parola, ne avevamo parlato la volta scorsa con Angelo Baracca e insomma rimandava a te per questi approfondimenti, insomma questi interessi economici legati sicuramente al gas, ma anche quali interessi copre la NATO, a chi pro, come si dice, no?
Beh, sicuramente con Angelo Baracca avete toccato principalmente i temi che riguardano gli apparati militari, quindi il ruolo della NATO, gli armamenti, insomma che cosa significa, e da questo punto di vista la criticità strategica, diciamo così, della posizione anche geografica dell'Ucraina, oltre che della sua rappresentanza politica da quando insomma ci sono stati, diciamo dal 2014, no? Le rivolte di Maidan, la predominanza sicuramente a livello di piazza, e poi la rappresentazione anche dentro i governi che si sono succeduti fino a comprese le rivolte del Donbass, eccetera eccetera. Ecco, tutto questo delinea uno scenario in cui solitamente nei commenti si fa riferimento ovviamente ai blocchi militari, a queste cose qui, e quindi l'Ucraina si troverebbe al crocevia di questa situazione che per diversi motivi appunto è arrivata a questo stato di cose. Ultimamente, proprio in questi giorni, non so, mi sembra un paio di giorni fa, anche Negri, Alberto Negri sul Manifesto, poi anche un altro articolo di Tommaso Di Francesco il giorno prima, stante la situazione di, non di crisi energetica, ma insomma di scombussolamento per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas e soprattutto l'innalzamento dei prezzi di questa materia prima, hanno fatto riferimento alla questione ucraina e quindi soprattutto direi all'atteggiamento degli Stati Uniti e parallelamente della NATO come un'occasione per gli Stati Uniti di vendere più gas all'Europa, perché questa crisi di approvvigionamento avrebbe facilitato il trasporto di gas americano via nave, via mare, con le metaniere fino ai principali porti europei. Si sono fatti i numeri, si dice è aumentato di 3-4 volte, eccetera eccetera. Ecco, a me questa spiegazione non convince molto, perché parlare di guerra per il gas in riferimento all'Ucraina è limitante sia per le intenzioni degli Stati Uniti, sia per il ruolo della NATO e sia anche per le aspettative che sono sorte proprio nel governo ucraino, e non solo nel governo, diciamo anche in una consistente parte dell'establishment ucraino, che insomma c'è pure là, non bisogna dimenticarlo, e che dipendono da parecchi altri fattori. Cioè, pensare che tutto questo ambaradan si è montato per consentire agli Stati Uniti di esportare qualche miliardo di metri cubi di gas in più è veramente limitante, perché sì, certamente è un interesse, ma non così grande da giustificare non solo l'atteggiamento americano, ma direi soprattutto l'atteggiamento europeo, che è sostanzialmente passivo, ovvero si è accodato alla intenzione americana di minacciare la Russia esplicitamente che se in caso di invasione dell'Ucraina, stante l'atteggiamento minaccioso che Putin mostra di avere facendo esercitazioni militari eccetera eccetera, chissà cosa succederebbe, e chissà cosa succederebbe da tutti i giornali è stato interpretato come una guerra. Quindi facendo 2 più 2 il collegamento diventa, secondo questi commenti che citavo, che qui è una non si arriverà alla guerra, dice Alberto Negri, ma la guerra vera, guerreggiata, perché non ci sarà l'invasione, perché l'Ucraina non fa parte della NATO, quindi un intervento militare non sarebbe giustificato perché non è un paese a cui, insomma, membro della NATO eccetera eccetera, però c'è la guerra per il gas. Allora io dico, ove mai dobbiamo prendere in considerazione questo aspetto, questo semmai va considerato un aspetto è limitato di un quadro generale molto più ampio che si interseca con la transizione energetica in genere, e quindi che ha dei riflessi di carattere globale, di cui questa può essere interpretata come una avvisaglia, ma il cui obiettivo non è da parte degli Stati Uniti esportare più gas verso l'Europa e quindi fare soldi con questo, perché comunque sia più di tanto non potrebbe succedere, e più di tanto non potrebbe l'Europa affidarsi a un trasporto complicato come quello e non altrettanto sicuro come quello che gli viene dai gasdotti, siano essi dalla Russia, siano essi dall'Algeria o in futuro dal TAP, insomma, eccetera eccetera. Quindi per capirlo meglio, e questa insomma io ho cercato anche partecipando a questi dibattiti con Peace Link, che appunto mi avevano invitato per illustrare un po' questi aspetti, ho cercato di far capire che qui intanto c'è un ruolo della Germania che è molto ambiguo in questa situazione, sia nella situazione della transizione energetica e in particolare nei confronti dell'Ucraina, e il motivo è presto detto.
Scusa se ti interrompo, sì. In realtà mi sembra di capire anche che c'è una posizione diversa attualmente, quella di Schulz, rispetto a quella precedente della Merkel, no?
Sicuramente, ma qui insomma dobbiamo, con tutti le precisazioni di distinguo, riconoscere alla Merkel un ruolo insomma notevole che l'attuale classe dirigente tedesca, ma neanche il resto della classe dirigente europea sarà in grado di giocare. Insomma, la Merkel è riuscita in questi 10 anni a tenere a bada diciamo le volontà degli Stati Uniti, le volontà della NATO, l'espansionismo in un certo modo, insomma non l'ha assecondato, diciamo, ecco, non l'ha neanche fermato del tutto, ma non l'ha neanche assecondato, ma cercando di mantenere un equilibrio soprattutto nei confronti dell'Ucraina, che adesso viceversa rischia di saltare. E come dicevo, il motivo va ricercato incrociando i dati della transizione energetica con quelli dell'economia politica e della geopolitica, e allora il quadro da cui bisogna partire è quello della Germania, che ha una assoluta necessità di gas, perché nonostante il primato che vanta sulla sviluppo delle energie rinnovabili, dipende ancora per il 36% da carbone e lignite, il 36% della produzione elettrica da carbone e lignite, che sono tra i combustibili più inquinanti, la lignite molto più del carbone. È un apparato produttivo che viene da lontano, che ha fornito alla Germania una indipendenza energetica invidiabile e che doveva essere smantellato molto prima, proprio in virtù di tutte le decisioni in sede europea che si erano prese in sede europea per abbattere le emissioni. La Germania non a caso sono 2 anni che non riesce a centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera per quanto riguarda proprio il settore di produzione dell'energia elettrica, proprio per questo motivo. E tutto comincia nel 98 quando perde il partito democristiano, perde Gol elezioni, vince la coalizione con i Verdi, che capitalizza tutta l'esperienza precedente del movimento antinucleare, e con l'andata al governo di questa coalizione si decide di abbandonare il nucleare, ovvero si decide di investire nelle fonti rinnovabili e gli si pone il problema in quel momento di decidere se la Germania aveva una ventina di centrali nucleari, insomma il 20% della produzione elettrica gli veniva dal nucleare, più del 40%, il 48% viceversa dai combustibili fossili. Quindi si trovavano, volendo imboccare la strada delle energie alternative, si sono trovati di fronte a dover scegliere se chiudere per prime le centrali a combustibili fossili, e questa sarebbe stato molto più logico perché quelle inquinano sicuramente di più del nucleare, a prescindere da quello che si può pensare del nucleare, come proprio come emissioni, la lignite in particolare è il peggior combustibile che si possa usare. E invece hanno chiuso il nucleare perché, e qui sono subentrate valutazioni di carattere politico, cioè con il nucleare, con il settore nucleare tedesco, la Siemens e le grosse società produttrici che insomma avevano le mani in pasta nel settore, sono riusciti a mettersi d'accordo, ovvero hanno preferito mettersi d'accordo con questo settore con una legge che garantiva la transizione, quindi la riconversione produttiva verso le energie rinnovabili, quindi pannelli solari e paleoliche, sovvenzionando da parte del governo tedesco questo passaggio, e si è lasciato correre sul fatto che viceversa il settore elettrico continuava a essere fortemente alimentato da combustibili fossili. Perché questo? Perché appunto era più facile dal punto di vista politico mettersi d'accordo con l'industria nucleare, fermo restando che nel 2022 c'era un termine ultimo per tutte le centrali nucleari tedesche, le 3 sono state chiuse lo scorso 31 dicembre e le ultime 3 saranno chiuse quest'anno, quindi la transizione nucleare rinnovabili sicuramente ha funzionato venendo a patti con l'industria del settore e garantendo una serie di appannaggi economici considerevoli, quindi non sono sostenute, finanziate solo le energie rinnovabili, è stato finanziato complessivamente il settore nucleare per riconvertirsi alle energie rinnovabili. Hanno scelto questo perché altrimenti avrebbero dovuto fare come fece la Thatcher, per chi se lo ricorda, negli anni 80, e cioè chiudere tutte le miniere di carbone mettendo sul lastrico centinaia di migliaia di famiglie, ricordiamo tutti le lotte dei minatori eccetera eccetera, e questo nei Verdi dell'epoca, né successivamente la Merkel ovviamente l'hanno voluto fare, perché sarebbe stato insomma uno scontro politico molto grosso, cioè chiudere le centrali che funzionano a carbone significava pure chiudere l'industria carbonifera, insomma, quindi uno scontro sociale che hanno preferito evitare. Ciò non toglie che avevano posto una data ultima per la chiusura di questi impianti a carbone e lignite, che era il 2038. Adesso i Verdi sono tornati al potere, quindi hanno rivinto le elezioni in coalizione con l'SPD e i liberali, e vorrebbero anticipare al 2030 questa chiusura degli impianti a carbone. Ovviamente non gliela fanno, conti alla mano, non gliela fanno a mettere in piedi l'equivalente di 43.000 megawatt di centrali a carbone e lignite con altrettante rinnovabili, e soprattutto avrebbero, questo è un problema particolarmente tecnico, avrebbero dei problemi di gestione della rete, perché questo è uno degli aspetti tecnici che non viene mai preso in considerazione. Comunque, a prescindere da questo, allora cosa hanno fatto? Hanno battuto proprio le scarpe sul tavolo della Commissione europea per inserire nella famosa tassonomia anche il gas. La Francia voleva il nucleare, insomma, è palese perché.
Ah, certo. Perché è piena ancora di centrali nucleari e sta costruendo.
Quindi è inutile spiegarlo. Viceversa, e qui gli ambientalisti non hanno capito assolutamente niente, perché appena è venuto fuori l'annuncio che la Commissione ha scelto di inserire gas e nucleare nella tassonomia, hanno gridato contro la Francia e l'Italia che gli si era appecoronata, diciamo così, non capendo l'interesse della Germania e il lavoro sporco che ha fatto la Germania, e cioè di volere a tutti i costi il gas, pur dicendo che non voleva il nucleare, perché come energia di transizione, perché doveva sostituire questi vecchi impianti molto più inquinanti, e tanto hanno fatto che hanno ottenuto addirittura quel valore che agli ambientalisti suona molto scandaloso di 270 grammi di CO2 a kilowattora come emissione specifica per le centrali a gas, nel caso queste vadano a sostituire impianti a combustibili fossili più inquinanti, che è proprio il caso della Germania. E su questo, insomma, c'è ampia documentazione, lettere del governo, tutto eccetera, che non sono state affatto comprese, diciamo così, dall'ambientalismo nostrano, che insomma viceversa si è buttato a dire viva la Germania che è contro il nucleare, mentre invece vedi che bell'esempio. Detto questo, quindi, questo è in sede europea è il lavoro ambiguo, per non dire sporco, della Germania. Viceversa, parallelamente, già da 2-3 anni la Germania, in previsione di queste cose non si improvvisano, aveva cominciato a lavorare nei confronti dell'Ucraina. In che senso? Nel senso di promettergli, senza garantirglielo, non solo di entrare nell'Unione Europea, ma come passo transitorio del passaggio a membro ufficiale dell'Unione Europea, di inserirlo come paese privilegiato. Ci sono anche, diciamo, dizioni specifiche per questo, paese privilegiato che fornisce all'Unione Europea particolari materie prime, servizi, scambi commerciali, eccetera, eccetera. E questi scambi commerciali riguardano proprio il settore dell'energia, cioè, detta in soldoni, la Germania vuole trasformare l'Ucraina in un hub energetico, che significa in particolare importare energia elettrica dall'Ucraina, che ha un'abbondante sovrapproduzione perché ha 15 reattori nucleari in funzione, ha diversi impianti che funzionano a carbone perché ha anche carbone, e ha un potenziale di sviluppo di energie eoliche sul Mar Nero molto grande. In più ha comunque l'1% delle riserve mondiali di gas. Cioè, l'Ucraina è nota perché attraverso l'Ucraina passano i gasdotti del gas russo, ma l'Ucraina c'ha anche del gas suo, insomma, questo non va dimenticato. Quindi la strategia tedesca vorrebbe in prospettiva che dall'Ucraina si producesse energia elettrica per esportarla, e questo già avviene per esempio con la Polonia, con una rete elettrica dedicata a grande voltaggio che da una centrale di produzione ucraina esporta energia elettrica in Polonia, ma in prospettiva vorrebbe la Germania, ci sono accordi tra la RWE e la Naftogaz, che è l'impresa di Stato che gestisce tutto il gas ucraino, compresi i famosi gasdotti, di produrre idrogeno ed esportarlo in Germania. Perché questo? Perché la Germania, non va dimenticato, è il paese che vanta il primato sia nell'industria chimica, soprattutto nell'industria siderurgica, e per mantenere questo primato c'è bisogno di idrogeno, idrogeno in notevoli quantità, che invece di produrre direttamente, cioè in parte la Germania ha già previsto di produrlo direttamente l'idrogeno, ma è molto più comodo e più conveniente farlo produrre a un paese così desideroso di entrare nell'Unione Europea come l'Ucraina, e poi farlo viaggiare nella rete di infrastrutture di gasdotti che già esiste, quindi un'operazione molto semplice. L'idrogeno come si potrebbe produrre in Ucraina? In diversi modi. Si potrebbe produrre idrogeno verde, se utilizzando il potenziale eolico che però andrebbe sviluppato sul Mar Nero, oppure si potrebbe produrre idrogeno blu con l'uso delle centrali nucleari o del gas, utilizzando il sequestro dell'anidride carbonica. Insomma, per chi un pochino è addentro a queste cose, anche qui c'è tutta una gradazione di merito, no? L'idrogeno verde è quello più pulito perché è prodotto con l'energia, no? Con l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l'idrogeno si produce per elettrolisi dell'acqua, oppure si può produrre con energia elettrica prodotta da fonte nucleare, e allora non c'ha un colore verde ma c'ha un colore grigio o blu a secondo, oppure si può produrre con centrali a gas sequestrando l'anidride carbonica che viene messa dal processo di produzione. Sequestro dell'anidride carbonica significa metterla sottoterra. Allora bisogna sapere che l'Ucraina detiene il più grande serbatoio di stoccaggio sotterraneo di tutta l'Europa, per cui è molto attraente da questo punto di vista, insomma, no? E ovviamente mettere sul tavolo degli accordi, dei patti, delle discussioni, delle prospettive, tutte queste belle cose, significa automaticamente porsi in rotta di collisione. Da un lato significa, diciamo, aizzare le speranze dell'Ucraina, i desideri, gli interessi di chi poi ci specula, figuriamoci, insomma, non è niente fatto a fini di beneficenza. Dall'altro significa mettersi in rotta di collusione con gli interessi russi, e cioè con la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, che
tra le altre cose è stato già bloccato qualche anno fa, no?
Sì, è tuttora sostanzialmente bloccato nei fatti, insomma, non formalmente, non è stato disdetto l'accordo, ma formalmente non va avanti, insomma.
No, perché almeno mi ricordo, insomma, almeno qualche anno fa ci furono, insomma, una ditta svizzera smise di insomma, ci sono state una serie di pressioni da parte degli Stati Uniti proprio per impedire anche la costruzione di questo gasdotto.
Sì,
è un po' vecchia, diciamo. Cioè,
no, certo, il gasdotto è stato deciso ormai sono una decina d'anni. Grande annuncio, c'è Schröder nel consiglio d'amministrazione, insomma, adesso è tornato enormemente alla ribalta, cioè gli Stati Uniti l'hanno osteggiato subito perché nella logica dell'affrontamento geopolitico con la Russia, quindi non vogliono assolutamente che la Russia faccia affari e quindi possa avere degli introiti, poi insomma questo è il problema magari da investigare. E quindi, che come solitamente loro operano, fanno delle sanzioni dirette e indirette verso i nemici che di volta in volta si scelgono. Nel caso della Russia, oltre alle sanzioni dirette, hanno cominciato a sanzionare tutte le società che indirettamente o direttamente lavoravano per qualche progetto russo, compreso le navi che trasportano cose, non le facevano sbarcare, insomma gli impedivano i visti nei loro porti e così via. E quindi quello che ricordi tu è senz'altro vero, perché insomma chi lavora per quello va a finire in una blacklist per cui non lavorerai più per il mercato, insomma, ecco, questo, in soldoni le sanzioni funzionano così. Allora, promettere queste cose all'Ucraina da parte tedesca significa automaticamente mettere in discussione il Nord Stream. Perché? Perché è la stessa Ucraina che non vuole il Nord Stream, in quanto perderebbe intanto 2 miliardi di euro l'anno di pedaggi, che insomma non fanno sempre comodo, come si dice. E soprattutto non avrebbe l'Ucraina quell'arma, da un lato di ricatto, dall'altra di contrattazione, proprio perché i gasdotti passano dalla Russia, passano sul territorio ucraino, di gestire da ambo i lati, no? Verso l'Europa come diciamo così garante di questo trasporto, verso la Russia viceversa di rinegoziazione dei diritti di transito. Il Nord Stream 2 farebbe perdere all'Ucraina questa posizione. Su questo il governo tedesco non è chiaro, insomma anche l'incontro che ha avuto Scholz con Biden due giorni fa, tutti a dire non si è esposto e così via. Non si è esposto perché il governo è incasinatissimo al suo interno, il governo tedesco, perché ci sono una buona fetta dei verdi, non tutti, che sono dichiaratamente schierati per fornire armi all'Ucraina. Per esempio Robert Habeck, che è attuale ministro dell'ecologia e dell'economia tedesco e che è uno dei massimi esponenti dei Verdi, insomma ha occupato già posizioni di governo negli anni passati, ha più volte dichiarato che lui non è assolutamente a favore dell'invio di armi all'Ucraina, insomma, no, per difendersi dall'invasione russa. Quindi poi altri Verdi sono più tiepidi, la ministra degli esteri, che è verde anche lei, non fa dichiarazioni bellicose. Quindi Schulz non sa che pesci prendere, sta zitto sostanzialmente, si prende gli strali di qua e di là. Se fosse stata la Merkel non saremmo arrivati neanche a questa situazione, perché li avrebbe stoppati fin dall'inizio, magari prendendo tempo, magari rinviando le cose, eccetera, eccetera. Quindi all'ordine del giorno c'è anche, stante la situazione che descrivevo prima, c'è ovviamente il possibile annullamento del Nord Stream 2. Dico possibile perché anche questo non è certo, voglio dire, qui contano molto, stanno contando molto le pressioni della NATO e degli Stati Uniti, ovviamente. Poi tutto il resto appartiene a quel balletto che fanno Macron, che fanno gli altri, insomma, eccetera, eccetera. Però è evidente che, tanto per ricollegarci un po' a quello che diceva Baracca nell'altra trasmissione, è evidente che insomma qui non si capisce più qual è la frontiera orientale dell'Unione Europea e qual è la frontiera occidentale della Russia, insomma, no? La NATO la sta continuamente spostando verso est, questo è il problema. Bisogna ricordare che questo l'ha fatto, cioè questi paesi sono entrati prima nella NATO e poi nell'Unione Europea. Questo è
un po' come la Turchia, no?
È un po' come la Turchia, ma qui è ancora più grave, non solo perché bisogna pensare alla storia pregressa, alla seconda guerra mondiale e tutto quello che ne è venuto fuori. E per cui le anime belle che parlano oggi dell'Ucraina si dovrebbero ricordare, insomma, che cosa è successo nella seconda guerra mondiale da quelle parti e che ruolo hanno giocato anche lì tutti i nazisti ucraini dell'epoca, che si sono schierati con Hitler, eccetera, eccetera, insomma, quello che è costato anche in termini di vite umane e così via. Per cui le preoccupazioni dovrebbero essere più che legittimate. Ma a parte questo, è sintomatico che l'Unione Europea, questo grande insomma, entità economica ma politicamente incapace, assolutamente non è all'altezza della situazione, ha consentito che questi paesi fossero prima inglobati nella NATO e poi siano entrati nell'Unione Europea, e questo la dice lunga, insomma, no, del ruolo sia della NATO sia del Parlamento europeo, insomma delle istituzioni europee.
Beh, diciamo che non esiste una politica estera, insomma, come dice, dell'Unione Europea, non c'è proprio una visione comune, non c'è un interesse comune, non c'è un confine, anzi spesso se pensiamo anche ad altri confini dell'Unione si ritrovano uno contro l'altro, no? I vari, solo su interessi economici, ma anche i vecchi approcci coloniali.
Certo, certamente è così, però insomma questo si diceva parecchi anni fa, adesso più le cose vanno avanti, più si vede che c'è dell'altro, insomma, oltre che un'assenza di politica estera, per cui immediatamente viene in mente, allora se non c'è la NATO, cioè mi sembra che l'anno scorso o 2 anni fa Macron parlò della NATO in termini di cadavere ormai inservibile e così via. Dopodiché le chiacchiere stanno a zero, qualcuno gli dice a tutti questi signori, dice vabbè, ma se non c'è la NATO a difenderti ti devi fare un esercito europeo per conto tuo. L'esercito europeo sappiamo, insomma, ogni tanto viene tirato fuori una forza militare indipendente, però poi chi la comanda, cioè l'Europa non è una federazione di stati, tanto per capirci, come lo sono gli Stati Uniti, che poi alla fine sono comunque una nazione. L'Europa è una sommatoria di nazioni che non sono federate, che hanno un'intricata struttura gerarchica amministrativa, per cui insomma il Parlamento non è neanche l'organismo principale, quello che ha le maggiori decisioni, insomma, quindi è estremamente debole sotto tutti i punti di vista, insomma, proprio come architettura andrebbe cambiata, qui si aprirebbero discorsi che lasciano il tempo che trovano, oppure se fatti seriamente sarebbero molto interessanti. La fotografia però di oggi è questa, insomma, quindi per tornare all'argomento principale, la sollecitazione è di non vedere la questione ucraina come questione squisitamente militare né limitatamente alla questione del gas, perché c'è di più. C'è l'atteggiamento che ho descritto della Germania, c'è complessivamente in Ucraina, ma il discorso è più generale, magari lo facciamo un'altra volta, perché insomma è un po' più lungo, c'è complessivamente da tenere in considerazione che la transizione energetica, non solo in Europa, in tutto il mondo, ha messo in moto interessi giganteschi, e questi interessi giganteschi si scontrano necessariamente con le risorse naturali, non solo il gas o le fonti di energia dirette, insomma qui vengono fuori proprio scenari molto importanti e nello stesso tempo preoccupanti, per cui da questo scatenamento di interessi bisogna mettere in conto che altrettante forze di carattere distruttivo militare torneranno ad avere un ruolo, insomma, cioè per ora si tratta di concorrenze spietate, concorrenze economiche, competizioni sui mercati di minerali, di fonti di energia, eccetera, eccetera, ma che non riguardano l'Europa come grande centro di consumo di queste cose, ma riguardano altri paesi come al solito, che viceversa sono i detentori, che possiedono queste cose e che quindi diventano oggetto, diciamo, di desiderio, ma di conquista più precisamente, quindi possibilità di sviluppo di scenari di guerra in altre parti del mondo, proprio per questi motivi, insomma, e questo è lo scenario, insomma, che io ho studiato un pochino, ho cercato di sviluppare e di trasmettere, insomma, no? Per cui, insomma, per cui sarebbe, attenzione.
Certo, no, diciamo che sarebbe interessante, certo non oggi, ma magari riprendere un po' questo tema e andare a mappare, no, dove si trovano queste risorse, per vedere anche, insomma, certo, per prefigurarci i possibili scenari futuri, no?
Sì, sì, è così, insomma, ripeto, spesso le guerre si immaginano dovute a, insomma, come nel passato, anche lì i racconti della storia sono sempre un po' o approssimativi o travisanti, cioè guerre di religione, guerre per questo, le ferite di quello, l'attentato a quell'altro,
per
e così
i diritti
via.
Umani ormai
sì, si dimenticano gli interessi economici, si immagina che questo mondo così globalizzato, bene o male, sia regolato in qualche modo da appunto un mercato mondiale che alla fine, sia pure con qualche contraccolpo, mette tutti d'accordo. Beh, ci sono momenti che questo non avviene, il mercato non gliela fa, la mano invisibile del mercato, come viene, non riesce a regolare niente, e per cui queste forze si scatenano, e questo è uno di quei momenti, perché, ripeto, la transizione energetica ha messo in moto interessi giganteschi, perché gli obiettivi che si vogliono raggiungere, se si raggiungeranno o meno è un altro discorso, ma quelli dichiarati comportano un'attività di carattere industriale, estrattivo, eccetera eccetera, spaventosa, insomma, e di questo non si tiene assolutamente conto, insomma, primi fra tutti non ne tengono conto gli ambientalisti, e tra l'altro in mezzo a questo sicuramente è già in atto una affermazione di neocolonialismo green, verde, perché legato a questa visione forsennata della transizione, che non tiene solamente conto, diciamo così, di quelli che sono i parametri ambientali, non tiene assolutamente conto dei parametri umani, e cioè che aumenterà il divario con la transizione energetica nel mondo, aumenteranno le disuguaglianze tra i ricchi e i poveri, e questo, insomma, non è bene tenerlo presente, dovrebbe essere, almeno secondo certo, me, essere tenuto in conto, diversa non mi sembra proprio.
No, guarda, un'ultima, insomma, considerazione, poi sicuramente su questi temi dovremmo tornarci, magari ci sentiamo, vediamo come riuscire ad affrontarli, diciamo, capitolo per capitolo, pezzo per pezzo. Però tu hai fatto spesso riferimento agli ambientalisti. Perché lo notavo? Perché ad esempio invece nella trasmissione scorsa, anche con Angelo Baracca, lui faceva più riferimento, anche con un po' di critica, insomma, ai gruppi pacifisti.
Due facce.
Facendo questa separazione, no? Parlava di pacifisti dicendo
lo so.
Si definisce, si ha, insomma, una posizione, un ecopacifista, un po' dentro tutti e due gli ambienti. Dice invece mo sono molto separati, poi dentro gli stessi pacifisti ci sono magari delle differenze, anche lì una difficoltà, insomma, pure questa andrà riaffrontata, però ecco, invece dal tuo punto di vista hai più un'ottica ambientale e meno...
No, guarda, io questo discorso che abbiamo fatto stasera l'ho fatto anche appunto ai pacifisti, i quali hanno detto, ah sì, molto interessante, ma quando si è trattato di passare dalla presa d'atto che ci sono questi elementi, insomma, che bisogna tenere in conto che nelle guerre ci sono elementi di convenienza, di carattere di interessi economici, che a un certo punto non diventano inconciliabili, per cui possono indurre a dei conflitti armati. Preso atto questo sul piano della descrizione, qualcuno è venuto e mi ha raccontato questa storia, ok, molto interessante, dopodiché non hanno assolutamente intenzione, ovvero magari ne hanno paura, ne sono intimoriti, non lo so, di tradurlo in pratica. E che significa? Significa che se devi fare un appello, se devi fare una denuncia, per esempio oggi, perché in genere si parte così, no? Prima ancora di arrivare alle manifestazioni, teniamo presente il movimento pacifista da più di 10 anni, insomma, in grosse difficoltà, diviso, spaccato, eccetera. E vuoi fare un appello, denunci, sì, allora l'atteggiamento aggressivo della NATO, supponiamo, no? Dopodiché ci devi pure mettere dentro questi altri aspetti, che non riguardano nel caso specifico, come ho descritto io, riguardano l'Ucraina, ma sul piano generale riguardano mezzo mondo, insomma, riguardano la Cina, la Russia, l'Africa, insomma, aree geografiche di questo tipo dove sono concentrate determinate ricchezze, e queste ricchezze oggi hanno un'assoluta necessità di essere messe a disposizione di quel capitale internazionale che sta, diciamo, che ha scommesso, che ha accettato la transizione ecologica. Poi la faranno a modo loro, ovviamente, non come pensano gli ambientalisti, ma insomma si sono messi su quella lunghezza d'onda, e però hanno di fronte questi ostacoli. Allora, lo dici ai pacifisti, lo dici agli ecologisti, e nessuno dei due ne prende atto, perché la domanda è legittima, la risposta secondo me è semplice, perché nessuno dei due è anticapitalista, nessuno dei due capisce che la contraddizione principale è ancora quella, per cui dentro un sistema governato dal capitalismo con tutte le sue conosciute ormai e consolidate ramificazioni e atteggiamenti che portano fino alla guerra, e loro pensano ancora di parlare di pace, di ecologia e di transizione, come ti pare, insomma, senza modificare il quadro generale, o perlomeno senza tentare di modificarlo, senza denunciarlo nemmeno, non lo vogliono nemmeno denunciare. Questo è l'ostacolo principale, insomma. Questa resta sempre la contraddizione principale.
E forse non vogliono neanche incontrarsi. Questa sera ci sarà il quarto webinar, no? Sempre sulla crisi ucraina. C'è diciamo un appello lanciato da BizLink con un possibile giornata nazionale di mobilitazione.
Sì, ma dicono questo appello di rifondare le case, sì. I comitati per la pace. Sì, ma per quale scopo?
Forse perché prefigurano altri scenari di guerra.
No, ti garantisco che non lo sanno neanche loro quale scopo devono indicare. Fai il comitato per la... Cioè, è la solita domanda, Carla, ma chi è che è contro la pace? Chi è che non vuole la pace? Facci un comitato per la pace, vai per strada e ti metti a dire viva la pace, eccetera, eccetera. E chi è che ti dice, beh, bravo, sono d'accordo, chi è che consiglia? Ci sarà pure qualche sciagurato che dice no, io la pace no. Ma insomma, mi pare, insomma, è questa la crisi del movimento pacifista, cioè interpretare la pace quando c'è la pace, non interpretare la pace quando c'è la guerra. Loro devono sapere interpretare la pace durante i periodi cosiddetti di pace, poi non ce sono mai perché qualche casino nel mondo c'è sempre, ma supponiamo, insomma, che grosso modo si possa definire così. Loro non riescono a interpretarla. Interpretare la pace durante la pace significa prendere in considerazione che la pace può reggersi solo, la loro pace, poi la nostra magari ha altri connotati, può reggersi solo perlomeno quando c'è giustizia sociale, perlomeno questo. Allora significa che i pacifisti devono affrontare il tema della giustizia sociale, lo devono trattare, e invece non lo fanno, così come non lo fanno gli ecologisti. Sì, negli slogan c'è la giustizia climatica, ma sono, diciamo, veramente delle prese in giro, perché tutto ci sarà meno che giustizia con la transizione, perché la transizione è roba da ricchi, non è roba che può andare bene per i poveri. Se i ricchi dovrebbero pagare la transizione dei poveri, ma allora prima di pagare, o perlomeno contestualmente, troppe altre cose dovrebbero pagare.
Certo, cioè, dovrebbero anche restituire un po' di quello già preso.
Figurati, qui c'è un debito enorme, insomma, no, se lo vogliamo quantificare. Quindi queste sono le contraddizioni del mondo, c'è poco da fare, insomma, non è che a volte si sono più marcate, a volte meno. Durante i periodi di pace per i pacifisti sembra tutto a posto, e così non è, perché l'ingiustizia continua a marciare a rotta di collo, insomma. Prendi l'estrattivismo, adesso va de moda l'estrattivismo, parlare a sinistra di estrattivismo. L'estrattivismo, se lo metti in relazione con la transizione energetica, è un disastro, perché non c'è transizione energetica senza estrattivismo, perché la transizione energetica ha talmente tanto bisogno di determinati minerali per funzionare, per essere realizzata, che tu dovresti dire chi è per la transizione energetica è anche un estrattivista.
Certo, diciamo che stanno già iniziando le nostre mass media ufficiali a farci preoccupare di questo, no? Pensa quando ti dicono non abbiamo i chip, non abbiamo i materiali per fare questi telefoni, televisori, come fate a comprarvi il nuovo televisore? Non basta, dove li troviamo? La maggior parte vengono da lì, insomma, senza entrare nel merito, però cominciano a metterti alcune paure di mancanza di alcuni materiali che...
Certo, è così che si crea anche, insomma, questa è la strada collaterale alla preparazione della guerra, si crea anche il nemico, no? L'immagine del nemico si crea così. Quando io sento anche compagni che parlano della Cina come del paese che inquina di più al mondo, a me mi si drizzano i capelli, perché c'è una consistente idea di carattere razzista dentro una definizione del genere, perché tu non se ti metti a ragionare dei paesi più inquinanti sei veramente fuori, perché devi ragionare perlomeno, a parte la storia di questi paesi, per cui i cinesi hanno cominciato a consumare e quindi a immettere anidride carbonica 30 anni fa, mentre l'Occidente sono 200 anni che immette anidride carbonica nell'atmosfera. Ma a parte questo, ma poi dovresti badare ai consumi specifici, no? Ai consumi pro capite e quindi alle emissioni pro capite, e le emissioni pro capite sono ancora di quelle cinesi, sono ancora la metà di quelle americane. Certo. Quindi perché dice, ma quelli in cui è certo sono miliardi e passa di persone, ma il consumo pro capite è la metà, a parte insomma tutti gli anni precedenti, no?
A parte che probabilmente alcuni sforzi li sta facendo più la Cina, anche per i suoi interessi ovviamente di sviluppo.
Sì, ma infatti anche qui poi volendo si scoprono dei privilegi notevoli, insomma.
Perché pensiamo anche a tutto il contrasto, l'idea di poter, vabbè, e qui poi magari chiudiamo perché sennò mettiamo troppa carne al fuoco.
Certo.
Però se uno pensa a quello che ci viene prospettato, no? Gli interessi della Russia, tutto, se gli blocchiamo il gasdotto e per questo fa pressione, c'ha il confine ad est direttamente con la Cina, quindi potrebbe vendere lo stesso gas in Cina, sai che interessi ha, insomma, riversarlo sull'Europa, considerando che poi, se non erro, la Russia è quella che ha uno dei maggiori produttori di gas, no?
Sì, sì, è così, insomma, certo.
Quindi, cioè, pure
sì, però,
la raccontano male, no? Come se potrebbe
essere. Sì, ogni volta è un racconto diverso perché va adattato alle circostanze e agli interessi specifici. C'è l'amministratore delegato di Stellantis, che Stellantis, lo ricordo, è la fusione di Fiat Chrysler con i gruppi francesi, con Peugeot e Citroën, è venuto fuori questo colosso dell'automobile Stellantis, no? Così ce ne sono altri nel mondo, eccetera. E pochi giorni fa ha fatto una dichiarazione, insomma, che avrebbe dovuto far riflettere, invece è passata sotto silenzio, cioè ha detto l'Unione Europea ci ha imposto per il 2035 di non fabbricare più automobili diesel, ma solo automobili elettriche, diesel e benzina, ma solo automobili elettriche. Questa è la cosa. Poi quelle che stanno in circolazione seguiranno a circolare, ovviamente, però l'Unione Europea ha stabilito che nel 2035 in Europa non si produrranno più automobili con motori a scoppio, ma solo autovetture elettriche. E l'amministratore delegato di Stellantis dice questa, vabbè, noi enorme sono queste, però è un'imposizione, non l'abbiamo scelto noi. Dice, perché non l'abbiamo scelto noi? Non è che l'industria automobilistica, noi siamo dei pazzi scriteriati, non capiamo il valore, eccetera eccetera, ma di questo passaggio l'importanza. Dice, ma non siamo pronti noi per il 2035, non siamo in grado di garantire che riusciremo a produrre quel numero di autoveicoli elettrici che ci viene richiesto. Perché? Il motivo non l'ha detto esplicitamente, ha mandato solo questo messaggio potentissimo a chi lo doveva raccogliere. il motivo non l'ha detto, ma il motivo è quello a cui accennavo prima, cioè i componenti che entrano a far parte degli autoveicoli elettrici sono componenti particolari che stanno in una situazione geografica, sono collocati in alcune parti del mondo, e questo non assicura il capitale occidentale di poter portare a termine questi compiti, capisci? Ma so cose di importanza enorme, insomma, non è che ci si può passare sopra così, insomma. Vedremo, insomma, magari l'affrontiamo un'altra volta.
Va bene, sì, no, sicuramente. Bene, io veramente ti ringrazio, Giorgio, per, insomma, come dire, la possibilità che mi hai dato e che dai anche a chi ascolta questa radio di...
Ci sentiamo un'altra volta.
Certo, magari approfondiremo meglio ci sono questi paesi dove si trovano anche, insomma, questi...
Sì, poi se tante volte venisse qualche, insomma, al solito richiesta particolare, domanda, eccetera, eccetera, così le mettiamo insieme e proviamo ad affrontare...
A darne una risposta, quanto
sì,
mettere una contraddizione.
D'accordo.
Ciao e grazie di nuovo.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.